Bentrovate, bentrovati a tutti, grazie di essere qui questa sera. Allora io direi di iniziare ascoltando tre suoni di campana e facendo tre respiri consapevoli, in modo da entrare in uno stato di maggiore tranquillità e consapevolezza di sé. Io pensavo di procedere in questo modo, fare una piccola esposizione, poi vedere se ci sono domande o considerazioni, perché questo secondo me è sempre molto prezioso e aiuta proprio chi parla anche a avere una consapevolezza maggiore, una maggiore comprensione dell'argomento. Quindi domande, anche aspetti contraddittori, sono sempre molto utili, perciò invito poi chi si sente di parlare, magari. Se c'è qualcosa di particolare anche durante l'incontro stesso, oppure se appunto viene qualche domanda alla fine, è sempre molto bene accetta. Così pure chi a un certo punto deve andare si senta libero, non senta l'imbarazzo di uscire, perché qui siamo, diciamo, tra amici, quindi non c'è nessun problema di questo genere. L'incontro di questa sera l'avevo intitolato Le parole che il Buddha non ha mai pronunciato, perché mi sono reso conto nel tempo che rispetto a quello che a me sembra l'insegnamento originario ci siano stati diversi cambiamenti, ma questo è normale in qualsiasi tradizione, quando ha 2000-2600 anni è evidente che viene trasformata. Viene arricchita, ma a volte anche un pochino tradita in un certo senso. Ecco, e allora mi piaceva parlare di questo argomento. E vorrei cominciare leggendo un piccolo passo di Stephen Batchelor, che è uno dei maestri che amo particolarmente perché mi sembrava perfettamente centrato con l'argomento della serata. Se andate in Asia e visitate un Wat thailandese o un Gompa tibetano, entrate in un luogo assai simile a un'abbazia, a una chiesa o una cattedrale, gestito da individui assai simili a monaci o preti, in cui si esibiscono oggetti che sembrano icone, custoditi in nicchie che sembrano cappelle e venerate da persone che assomigliano a devoti. Se parlate con uno di quelli che sembrano monaci, venite a sapere che egli ha una visione del mondo assai simile a un sistema di fede, rivelato molto tempo fa da qualcuno che è onorato come un dio e che dopo la sua morte uomini santi hanno interpretato tale rivelazione in modalità analoghe a quelle di una teologia. Vi sono stati scismi e riforme e tutto ciò ha fatto sorgere istituzioni assai simili a chiese. Il buddismo sembrerebbe dunque una religione. Lo è davvero? Ecco, questo è la domanda principale che mi sono posto, ma lo è davvero? E il Buddha disse, fece un'analogia, disse che il sapore di tutta l'acqua degli oceani è salata e il sapore della sua pratica è la liberazione. Quindi quello che lui intendeva portare era un metodo che liberasse dalla sofferenza. Sorge subito un piccolo problema, quello delle fonti. Come tutti i maestri antichi, le sue parole sono state riportate. Come Gesù, anche il Buddha non scrisse nulla di suo pugno, anche perché a quei tempi la scrittura non era così comune, ma probabilmente non avrebbe scritto lo stesso per un motivo suo personale. Quindi, alla sua morte, i monaci che lo seguivano da tempo, che allora imparavano i discorsi a memoria perché L'uso della memoria era molto sviluppato quando la scrittura era una pratica molto rara, e quindi continuarono nei primi concili a riportare tutti i discorsi che si ricordavano, a ricordare i discorsi sia quelli sulla pratica sia quelli i vinaya che riguardano le regole dei monaci, e venivano ricordati così param param, da orecchio a orecchio, da monaco a monaco, per diversi centinaia di anni. Infine, alcuni secoli dopo la sua morte, vennero scritti su foglie di palma. E quindi queste sono le prime testimonianze scritte degli insegnamenti del Buddha. Nel trasferire a memoria i sutra, sicuramente ci sono state delle discrepanze, piccoli errori o incomprensioni del testo, per cui difficilmente i testi che abbiamo oggi sono perfettamente aderenti all'insegnamento originario. Poi ci sono state probabilmente delle interpolazioni, delle aggiunte, anche perché i monaci si trovarono a competere con una religione, che era la religione vedica, molto radicata, perché ormai millenaria, nella popolazione indiana del tempo, e quindi hanno cominciato anche un po' ad adornare, infioccare i discorsi con degli aspetti che erano molto vicini alla visione vedica, in modo tale che non apparissero così lontani dall'insegnamento tradizionale. Per esempio, mi viene in mente nel primo discorso del Buddha, il Dhammacakkappavattana Sutta, che quando lui rivela quello che ha sperimentato ai primi cinque suoi discepoli, cinque monaci, viene detto nel sutra che l'universo ha uno scossone quando lui mette in moto questa ruota del Dharma, e che appare lo stesso Brahma e lo invita a rivelare questo suo insegnamento, perché il Buddha era abbastanza reticente a farlo perché pensava che non sarebbe stato capito. Quindi lo stesso Brahma era sceso per contattare il Buddha, cosa che sicuramente non rientrava nella visione del Buddha stesso. Perciò dobbiamo avere a che fare con questa situazione, ma che è così anche per il cristianesimo. Le parole di Gesù sono state messe, scritte dopo, sono state scritte da persone che non l'hanno conosciuto direttamente, e poi sicuramente nei secoli ci sono state delle aggiunte, delle variazioni. E quindi facciamo conto di questi aspetti. Inoltre, nel canone ci sono migliaia di discorsi. E il Buddha non intendeva, non era un filosofo, e non intendeva creare una struttura organica per interpretare il mondo, ma per dare un insegnamento che liberasse dalla sofferenza. Pertanto lui parlava in modo diverso a seconda delle persone che incontrava. Con un bramano avrebbe usato dei termini vedici in modo che comprendesse quello che voleva dire. Se incontrava una persona del popolo, una persona ignorante, usava dei termini molto semplici, parlando, non so, di mucche, di aratri, di frecce, di vasi, in modo che chiunque potesse capire. E quindi nei sutra, quando vengono riportati questi discorsi, e magari non sono contestualizzati come spesso accade, un giorno ho ascoltato queste parole dal Beato, e poi si comincia il discorso, ma senza indicare spesso a chi era rivolto, perciò a volte potrebbero sembrare anche questi sutra in contrasto l'uno con l'altro, oppure dire delle cose incongruenti, proprio perché il Buddha cercava di insegnare in modo tale che le persone potessero comprendere il suo linguaggio, che anche i bambini potessero comprendere. E sempre Stephen Batchelor dice che a seconda dei sutra che si prendono dal canone si possono sostenere delle visioni piuttosto diverse. E anch'io posso dire la stessa cosa, ho scelto alcuni sutra rispetto ad altri perché questi rispecchiano il mio modo di vedere il Dharma. Quindi in questo momento non sto esponendo nessuna verità, quello che dico e le cose che ho sperimentato e che ho conosciuto, ma che potrebbero essere assolutamente controbattute con altre visioni altrettanto valide, anche se molto diverse. Per cui tenete conto che io espongo il mio punto di vista. Bene, fatto questa precisazione, vorrei cominciare a parlare degli aspetti più pratici, no? Per esempio, in ogni religione, e la visione buddista tradizionale non fa eccezione, quella dei riti. Se, come diceva Stephen Batchelor, se entrate in un tempio buddista, vedrete gli incensi, vedrete le statue, vedrete persone che fanno offerte, persone che pregano, persone che si rivolgono al Buddha stesso. Il Buddha non era molto interessato ai riti. Infatti c'è un sutra a Chunda, il gioielliere, e in cui questo gioielliere, che è quindi un uomo del popolo, va dal Buddha, si siede accanto, scambiano elevati e piacevoli discorsi, e poi il Buddha chiede a Chunda: ma Chunda, quali sono i riti che tu approvi? Ma i bramini della mia zona approvano questi riti, di alzarsi al mattino all'ora corretta e toccare la terra. Se non potessi toccare la terra, tocca uno sterco fresco di mucca. Se non puoi toccare questo, tocca l'erba. Se non puoi fare questo, adora il fuoco. Se non puoi adorare il fuoco, bagnati 3 volte nel fiume al calar della sera. Questi sono i riti che approvo e approvano i bramani della mia zona. E il Buddha gli dice: ma Chunda, secondo te una persona che si comporta male nella parola, nei pensieri, nelle azioni ed esegue questi riti, secondo te è puro? Oppure una persona che si comporta rettamente nella parola, nei pensieri e nelle azioni e non agisce i riti, è puro? E Chunda: Sì, è puro chi fa delle azioni e si comporta in modo puro, non chi segue dei riti, i riti di purificazione. Nella visione vedica, ma anche nella visione indiana contemporanea o quasi contemporanea, l'aspetto della purezza è sempre stato fondamentale, per cui c'era questa ricerca spasmodica della purezza. Per esempio, se a un bramano attraversasse la strada un fuoricasta e l'ombra del fuoricasta avesse toccato quella del bramano, il bramano sarebbe diventato impuro, avrebbe dovuto fare tutta una serie di riti non semplici per tornare a questa purezza. E quindi è una purezza più di facciata che una purezza di fondo. In un altro sutra, il Buddha incontra Uruvela Kassapa, che era un adoratore del fuoco. Nell'induismo c'era questa divinità Agni, il dio del fuoco, e lui e i suoi discepoli si adoravano il fuoco. E poi Uruvela Kassapa fece delle domande al Buddha: qual era la sua visione, e lui gli espose quello che era la sua dottrina, che la sofferenza deriva dall'ignoranza, dall'avversione, dall'attaccamento, e che il superamento di questi portano al risveglio. E quindi anche Uruvela e i suoi discepoli lasciarono i loro riti, questi riti sacrificali al fuoco, riti anche cruenti, perché nel periodo vedico venivano sacrificati animali, capre, mucche, tori, eccetera, e divennero i suoi primi discepoli. Quindi i riti erano qualcosa che non erano particolarmente apprezzati dal Buddha. Ecco, ancora adesso, per chi va in qualche monastero buddista, soprattutto in Oriente, vede le persone che si genuflettono davanti al Buddha, che fanno offerte di fiori, di cibo, di denaro. Ma queste offerte, questo offrire al Buddha, ha veramente un senso? Il Buddha disse in più parti che questa era la sua ultima vita, la sua ultima incarnazione. Se permettete faccio una brevissima digressione perché forse non tutti conoscono la visione vedica tradizionale. I brahmani pensavano e pensano che esista un Atman. Atman noi lo possiamo tradurre con sé o con anima individuale. Questa anima è eterna, è conoscente, consapevole, perfetta, immutabile. La manifestazione invece è imperfetta, è mutabile, agisce e non è consapevole. Per qualche strano mistero che non è dato a sapersi, un Atman, tutti noi potremmo essere uno di questi Atman, viene in contatto con la manifestazione, se ne innamora, l'Atman crede di agire e la materia, quindi l'essere umano a cui si abbina, crede di conoscere. E questa ignoranza fondamentale porta questo Atman a incarnarsi di esistenza in esistenza fino a quando torna questa comprensione e superamento di questa ignoranza, riscoprendo il fatto di essere eterna, immutabile, perfetta, conoscente, e quindi ha la capacità di staccarsi dalla manifestazione e tornare in questo stato di assoluta beatitudine. Per la visione religiosa brahmanica si tornava nel Brahman, questa divinità che non ha nessuna connotazione, neti neti, non è questo, non è quello. Nella visione del Samkhya, che è quella a cui fa fede lo yoga, invece, che è una visione atea, tornava in questa sua beatitudine indipendente. Qualunque sia la visione del Buddha, che era un po' diversa, ma non stiamo a parlarne, se no diventerebbe un discorso molto lungo, eventualmente se c'è qualche domanda ne parleremo dopo, lui disse che comunque questa era la sua ultima incarnazione e che sarebbe uscito dalla manifestazione. Posso leggere, è brevissimo questo collegamento. Questo viene dal Dhammapada e dice: innumerevoli vite ho attraversato cercando invano il costruttore di questo edificio di ossa e di carne. Doloroso è continuare a rinascere, ma ora ti ho trovato, costruttore, non ricostruirai mai più questa mia dimora. La trave di colmo è spezzata, le travi sono rotte, ogni desiderio è estinto e la mente riposa nel Nibbana. Invece, in un sutra veramente riferito a lui, il primo, Dhammacakkappavattana Sutta, dice: sorse in me la visione, la conoscenza, incrollabile è la liberazione della mia mente, questa è la mia ultima nascita e non ci saranno altre rinascite. Perciò il Buddha ci comunica che lui è uscito totalmente dalla manifestazione. Non c'è più nessun Buddha in nessun cielo, in nessun posto. Egli è svanito. Per cui inchinarsi alla sua statua, fargli delle offerte, pregarlo, è assolutamente inutile, perché il Buddha non c'è più. È andato, si è liberato, nel vero senso della parola. Ecco, quindi, questo è un altro aspetto. Perché dico questo? Perché secondo me quando si ha... Allora, distinguiamo l'aspetto artistico dall'aspetto religioso. Avere una statua del Buddha, un tanka coloratissimo tibetano, può essere bellissimo, non c'è nulla di male. Ma quando io comincio a inchinarmi davanti a questa rappresentazione, allora ho davanti a me un idolo. All'idolo io trasferisco parte della mia potere di consapevolezza e di risveglio e questo idolo prende potenza, nonostante che sia una pietra o un dipinto. Ecco perché il Buddha non voleva che si facessero rappresentazioni di lui in modo antropomorfo e così è stato per diversi secoli, fino a che piano piano si è rientrati in questa visione e si è cominciato a fare bellissime statue, statue anche enormi, dipinti, bellissimi, ma che sono un pochino un andare al di là di quello che è il suo insegnamento. Originariamente egli era rappresentato come un trono vuoto, oppure le impronte dei suoi piedi, oppure la ruota del Dharma, e quindi in modo mai personale, in modo tale che le persone non si attaccassero alla sua figura, ma che praticassero il Dharma, ovvero l'insegnamento. Quindi i riti, le statue, gli incensi, sono tutte cose bellissime, ma che sono rientrate in un ambito religioso che probabilmente non facevano parte del suo insegnamento originario. Questo non toglie che entrando in qualunque tempio buddista non si possano fare esperienze eccezionali di consapevolezza, di risveglio, eccetera. L'importante è tenere conto di questi aspetti, poi sono bellissimi e non c'è nulla di male nel fatto che ci siano. Perché c'è questo attaccamento alla religione? Perché da una tecnica di liberazione pian piano si è trasformato ancora una volta in una religione? Io ho fatto una riflessione che non so se è giusta o sbagliata, che gli esseri umani hanno iscritti nel loro DNA questo fatto di essere homo religiosus. Perché? Allora, io non voglio prima di tutto criticare in nessun modo nessuna religione. Ogni religione può avere degli aspetti che portano a uno stato di consapevolezza eccezionale, che portano alla benevolenza, alla generosità verso altri esseri umani, che forse indicano anche la via corretta di quello che succederà, se succederà dopo la morte, ma questo non lo possiamo sapere in questo momento, ma il fatto dell'utilità che la religione ha avuto nella sopravvivenza degli esseri umani. Mi pare sia Diamond, un antropologo, disse che ogni essere umano non può avere una relazione stretta e diretta con più di 150 persone. Non a caso, anticamente, i gruppi umani erano abbastanza piccoli. Perché questo? Perché con le persone che conosceva direttamente, aveva un rapporto personale, si manifestava anche un rapporto di fiducia. Quindi io mi fido di te perché ti conosco. E soprattutto nella vita com'era magari centinaia di migliaia di anni fa, che era molto difficile la sopravvivenza, il fatto di essere un gruppo coeso in cui ci si fidava l'un l'altro era sicuramente una garanzia di sopravvivenza. Ma quando come si fa ad arrivare a gruppi più grandi, per esempio un grande clan, oppure a creare un piccolo regno? Bisogna superare i 150 individui. Quindi ci vuole qualcosa che aggreghi al di là della conoscenza e della fiducia personale. Una visione religiosa, per esempio, è un ottimo sistema. Se tutti noi crediamo nella stessa divinità, abbiamo la stessa visione, allora anche se non ci conosciamo personalmente, possiamo avere un rapporto di fiducia gli uni gli altri. Possiamo mobilitarci insieme per una determinata causa. Per esempio, per difendere il nostro gruppo, per difendere la nostra visione religiosa, per difendere il nostro regno. Per cui, al di là dell'aspetto veramente religioso, ha avuto sicuramente un'importanza notevole nella sopravvivenza della specie umana. È stata sicuramente all'inizio, ci sono state molte situazioni in cui è vacillata la sopravvivenza umana, e questo può essere uno dei vari motivi, oltre allo sviluppo dell'intelligenza, dell'uso delle mani, il linguaggio, che hanno portato non solo alla sopravvivenza degli esseri umani, ma anche alla loro prevalenza sulla Terra. In fondo noi siamo ormai i primi a livello della catena alimentare, noi siamo i predatori, tutti gli altri sono sotto di noi. Questo dovrebbe anche farci pensare sulle nostre vite e sulle nostre scelte personali. Però, oltre alla religione, per quel che posso conoscere io, che sono occidentale, più o meno ai tempi della vita del Buddha, a Mileto, nell'Asia Minore, una colonia greca, qualche uomo, per esempio Talete, Anassimandro e altri, cominciarono a pensare che al di là dei miti religiosi, che servivano a spiegare quello che non si conosceva, Forse c'erano anche delle spiegazioni naturali. E quindi questo fu un po' l'inizio della filosofia, almeno a livello occidentale. Queste persone cominciarono a chiedersi se i fenomeni naturali potevano avere una spiegazione al di là degli dèi. Cominciarono a intuire, per esempio, il ciclo dell'acqua, no? Che l'acqua evapora, va nelle nubi e poi ricade sulla terra. Cominciarono a capire che la terra era sospesa nel vuoto. Questa è una cosa incredibile. A noi sembra così semplice perché ce l'hanno insegnato fin dalle elementari, ma comprendere che questo che sembra così solido e sospeso nel vuoto è stato un salto di pensiero estremamente incredibile. E quindi cominciarono a avere questa visione che si distinse, cominciò a separarsi dalla visione mitica religiosa per avere una visione della filosofia naturale e poi della filosofia vera e propria. E questa filosofia e poi la scienza sviluppata da questa branca del sapere si è sviluppata così tanto che ormai noi abbiamo una conoscenza tale dell'universo, per quanto assolutamente incompleta e frazionaria, che comprendiamo che la maggior parte dei fenomeni possono essere spiegati in modo naturale. Abbiamo sicuramente ancora dei vuoti, per esempio non conosciamo ancora l'energia e la materia oscura, di cosa sia composta, non sappiamo ancora se l'universo si espanderà in modo indefinito, se a un certo punto comincerà a ritrarsi, perché non sappiamo quanto sia la massa dell'universo, però al di là di queste domande tante altre sono state risposte. E quindi l'aspetto della divinità e della religione comincia sempre più a ritrarsi. Il Buddha stesso non ha mai pregato, non ha mai invocato alcuna divinità, non ha mai sacrificato alcuna divinità. Anzi, in alcuni sutra, sicuramente interpolazioni posteriori, i Deva, le divinità stesse, si rivolgevano al Buddha per ricevere insegnamenti. Quindi c'è stato uno stravolgimento rispetto a quello che era l'insegnamento religioso tradizionale, che erano gli uomini che si rivolgevano alle divinità e non viceversa. Bene. Posso ancora andare avanti? Vi sto affaticando, sto stancando con questa esposizione, c'è bisogno di un attimo di riposo. Scusa? Una campana. Se qualcuno deve andare in bagno, è libero di farlo. Suono di campana e state respiri consapevoli. Sono qui e ora, con il corpo e con la mente. Come ha insegnato il Buddha? Qualcuno di voi ha già sentito queste cose in qualche incontro del mercoledì. Il Buddha utilizzò un metodo molto simile a quello di Socrate, che fu all'incirca un suo contemporaneo in un'altra parte del mondo, quello che viene chiamato il sistema maieutico. Socrate era figlio di una levatrice e lui disse che era una levatrice della verità. E com'era il metodo di Socrate? Socrate non cercava tanto di indottrinare le persone che parlavano con lui, spesso lo sfuggivano perché non sempre era molto piacevole il suo proporsi, ma cercava con delle domande di far sì che fosse il suo interlocutore piano piano a fare sorgere questa conoscenza. E quindi non aveva l'impressione che qualcuno gli avesse detto la verità, ma che lui stesso era riuscito a farla emergere da se stesso, come il bambino nasce dalla mamma, così la consapevolezza nasce da se stessi. E il Buddha usò diversi metodi e uno dei tanti fu questo. Per esempio, in un discorso a Sivaka, Sivaka è un monaco, è una asceta molto importante negli incontri del Buddha. Sivaka lì si sedette vicino, scambiarono elevate parole, eccetera, come sempre, questa è la frase iniziale di tutti gli incontri, e poi gli chiese, ma Gautama, ma cos'è la consapevolezza? Il Buddha avrebbe potuto iniziare con un discorso, spiegargli tutta la consapevolezza, ma invece dice, Sivaka, dimmi un po', tu cosa pensi? Quando sei agitato, ti rendi conto di essere agitato, oppure quando provi avversione, quando provi attaccamento, ti rendi conto di questo? Sì, Gautama. Quando non sei agitato, quando non provi avversione, quando non provi attaccamento, ti rendi conto di questo? Sì, Gautama. Ecco, Sivaka, questa è la consapevolezza. Quindi non sta a fare dei discorsi, ma fa sorgere nella persona stessa la risposta alla sua domanda. E questo è proprio il metodo maieutico. Un altro modo di parlare il Buddha è in un altro sutra. Questo è il sutra ai Kalama. Kalama era una popolazione, vivevano in una città. In questa città arrivavano asceti, bramani, rinuncianti e esponevano la loro versione della verità e dicevano che la loro era quella suprema e poi denigravano, irridevano di quella degli altri. Poi passava un altro bramano, un altro asceta e glorificava la sua visione e criticava quella degli altri. Kalama dicono, Gautama, noi vengono qua asceti, bramani e ci parlano di una, ognuno ci espone la sua dottrina e noi siamo molto confusi. Qual è quella giusta? E Buddha risponde, Kalama, voi avete ragione a essere confusi. Allora, voi quando qualcosa è per il vostro male, per il male dei vostri amici, dei vostri cari, delle persone che vi stanno vicine, vi rendete conto che questo è male? Sì, Gautama. Quando invece qualcosa è buono per voi stessi, per i vostri cari, per le persone che vi stanno intorno, vi rendete conto che questo è buono? Sì, Gautama. Bene, allora fate quello che è buono e lasciate quello che è male. Quello che è male per voi e per tutti gli altri esseri viventi. Il Buddha non distingueva gli uomini, esseri umani, dagli animali, dai vegetali, addirittura dai minerali, ma considerava tutto come essere vivente e tutto doveva essere rispettato. E questo ci porta a una visione ecologica profonda, estremamente antica, che noi forse dovremmo riscoprire. Quindi invece quando qualcosa è buono, allora fatelo. Quando qualcosa ritenete che sia buono e che sia approvato dai saggi, allora portatelo nella vostra vita. Questo è il mio insegnamento. E poi diede qualche altra indicazione, però il suo metodo era un metodo abbastanza originale, in quanto non proponeva una verità, questa è la verità, ma dava alle persone il modo di essere esse stesse a verificare di per sé se una cosa era buona o non buona, se andava portata nella propria vita oppure o no. Un altro sutra, il sutra della zattera, è molto interessante. Il sutra, il Buddha è davanti ai suoi monaci e dice, pone questo discorso. Allora, immaginate una persona che si trova sulla riva di un fiume. Sulla riva di cui si trova lui c'è pericolo, ci sono belve, ci sono suoi nemici che lo stanno cercando. E vede invece dall'altra parte, dall'altra riva del fiume, questa riva è tranquilla, non ci sono belve feroci, non ci sono persone che lo odiano. Allora vorrebbe attraversare, ma il fiume ha una corrente veloce e profonda e non c'è nessuna barca. Allora cosa fa? Si guarda intorno, vede che ci sono dei detriti, vede che ci sono dei tronchi, dei rami, delle liane, e allora dice, beh, potrei costruire una zattera e poi, aiutandomi con mani e piedi, attraversare il fiume e andare dalla sponda sicura. Allora si mette lì, costruisce questa zattera, con un po' di fatica attraversa e si trova nell'altra riva del fiume, questa sicura, dove non ci sono belve, dove non ci sono nemici. E il Buddha dice, cosa pensate, monaci, se questa persona dicesse, ah, questa zattera mi è stata utile, adesso me la carico sulle spalle e la porto con me, secondo voi avrebbe fatto una cosa intelligente? No, Gautama, non avrebbe fatto una cosa intelligente. E se invece pensasse, questa zattera mi ha aiutato a attraversare il fiume, mi è stata utile, se la lasciassi qui in modo che qualcun altro che ne avesse bisogno la potesse usare per traghettare il fiume, cosa pensate, o monaci? Sta facendo una cosa corretta? Sì, Gautama, sta facendo una cosa corretta. Bene, il mio insegnamento è come una zattera, serve per andare dalla riva perigliosa alla riva tranquilla, alla riva sicura, ma poi questa zattera va lasciata. Quindi anche l'insegnamento non ha un valore assoluto, non ha un valore di per sé, ma ha un valore relativo, relativo ad arrivare al risveglio, ovvero alla comprensione della realtà così com'è. Ecco, adesso sulla realtà magari potremmo soffermarci un attimo. Tutti noi abbiamo una visione della realtà, ma questa visione non sempre è veramente aderente alla realtà come si manifesta. Il risveglio aiuta a vedere la realtà con gli occhi più limpidi. Non so se si può arrivare a avere una visione del tutto chiara della realtà, ma sicuramente più limpida. E quindi a ridurre la sofferenza. Bisogna fare anche qui una piccola distinzione tra quello che il Buddha intende per sofferenza e quello che si intende per dolore, che non sono sinonimi nella visione del Buddha. Il dolore è quando mi ferisco, quando ho un incidente, quando muore una persona cara, quando una persona cara mi lascia. Questo è dolore. È una cosa naturale che tutti noi proviamo. E non c'è nulla di male e non possiamo fare nulla perché il dolore non si manifesti. Adesso, naturalmente, con la nostra medicina abbiamo tanti rimedi al dolore fisico. Veramente una grande fortuna. Ma, per esempio, il dolore psicologico di una perdita di una persona cara difficilmente riusciamo a risolverlo con medicinali, se non psicofarmaci molto pesanti, ma che hanno sicuramente altre controindicazioni. Questo è il dolore. La sofferenza è tutto quel carico che mettiamo al dolore che si manifesta. Non so, mi fa male un ginocchio, addio, avrò un problema al menisco, avrò rotto i legamenti, chissà cosa è successo in questo ginocchio. Questa è sofferenza, è tutto quello che io metto, carico su quella che è il naturale dolore. Allora, quando è così, piuttosto vado a fare un'ecografia, una radiografia, vado a indagare cosa c'è nel mio ginocchio, in modo da sapere realmente quel che c'è e poi agire in modo consapevole e corretto. Ecco. Quindi c'è una notevole differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore fa parte della vita. Nessuno di noi può evitare il dolore. Il dolore, per esempio, che c'è nella nascita, nella malattia, nella vecchiaia e nella morte. Questi ci sono. È tutto quello che aggiungiamo noi, che è sofferenza, che ci porta a vivere in modo non certamente sereno. Il Buddha cura la sofferenza, il dolore lo lascia ai medici. Infatti venne considerato ai suoi tempi un medico, perché curava certi tipi di malattie, malattie della mente, per esempio, e forse è stato uno dei primi psicologi, il Buddha. Per esempio, mi viene in mente un altro discorso. Una donna aveva perso il bambino piccolo era morto, e questa donna va dal Buddha e gli dice, Gotama, fammi risorgere mio figlio. Il Buddha non si scompone e dice, certamente, allora senti, vai in ogni casa di questo villaggio e portami 3 semi di senape in una casa dove non ci sia mai stata una morte. Se mi porti 3 semi di senape di questa casa, io faccio risorgere tuo figlio. Allora questa donna va a bussare in ogni casa e gli raccontano, qui è morto mio padre, è morta mia madre, sono morti i miei fratelli, è morto mio figlio. E va in tutte queste case di questo villaggio e nessuna casa di villaggio trova qualcuno a cui non sia mai morto nessuno. E allora questa donna torna dal Buddha e ha compreso questo insegnamento e allora lascia questo bambino in modo più sereno e non gli chiede di far risorgere suo figlio perché non ha trovato i 3 semi di senape. Ecco, questo è un insegnamento da un punto di vista psicologico che direi molto, molto sottile, che ha permesso a questa donna di superare questa sofferenza. Naturalmente rimane il dolore della perdita, ma non più questa sofferenza che porta magari anche a gesti estremi. Ecco, quindi il suo insegnamento è stato un insegnamento che non ha cercato di convincere le persone a credere nella sua visione, ma a dare uno strumento per liberarsi dalla sofferenza. E quindi è un insegnamento abbastanza diverso alla maggior parte degli insegnamenti di questi monaci asceti bramani che andavano nei vari paesi, nelle varie città e portavano la loro verità. Il Buddha non portava verità, portava metodi di superare la sofferenza. E in un sutra dice, o monaci, come l'acqua del mare ha tutto lo stesso sapore di sale, così il mio insegnamento ha tutto lo stesso sapore, quello della liberazione. Bene. Ah, un altro aspetto molto interessante, ecco, che se molti, la maggior parte dei maestri buddisti insegnano che tutto dipende dal karma o il karma, ovvero da tutta la serie delle azioni che io ho commesso in questa vita e se credo nella visione vedica, induista o anche buddista, nelle vite precedenti. Dicono che tutto dipende da questa serie di azioni. Nell'insegnamento vedico si fa riferimento più sull'azione in sé, sull'insegnamento del Buddha, che è più psicologico, sull'intenzione con cui ho seguito l'azione. Quindi c'è una sottile differenza tra le due visioni. Ma questo stesso Sivaka, perché più volte questi asceti itineranti andavano a porre delle domande al Buddha, va e gli chiede, ma ci sono monaci, asceti, bramani che dicono che tutto dipende dal karma. Ma tu cosa ne pensi a proposito? Io penso, Sivaka, che questi monaci, asceti, bramani stiano sbagliando, perché tutto non dipende dal karma. Le cose che accadono... Allora, nella visione medica dei tempi, che poi è anche molto simile a quella occidentale fino a pochi secoli fa, si pensava che ci fossero tre tipologie. Le tipologie sono kapha, pitta, vata, che nell'Occidente potrebbe essere flemma, bile e aria. Lui dice, molte cose dipendono dal kapha, molte cose dipendono da pitta, molte cose dipendono da vata. Altre dipendono dall'insieme di questi tre fattori. Altre cose dipendono da fatti improvvisi, altre cose dipendono da una cattiva cura del corpo, altre cose dipendono dal karma. Quindi il karma o kamma è uno degli 8 motivi per cui accadono le cose. E questo è proprio in un sutra. E quindi molti maestri buddisti dimenticano questo sutra, perché forse non è tanto congeniale col loro insegnamento. Anche perché, anche da un punto di vista oggettivo, è molto difficile pensare che tutto dipenda dalle mie azioni, diventa molto antropocentrico, ma noi siamo in un universo estremamente grande, composito e complesso. Immaginiamo che a meno di 5.000 anni luce dalla Terra esploda una supernova. Una supernova è una stella di grandi dimensioni, superiore circa una volta e cinque la dimensione del Sole, che quando arriva a aver terminato il suo combustibile idrogeno e elio, ha un momento di pazzia. Quindi prima si espande, poi si contrae, e a forza di questa contrazione così estrema, riprende un'espansione estremamente violenta che porta a scagliare tutto intorno a sé tutta una serie di materie, quella più esterna della stella, e insieme a questo delle radiazioni, principalmente raggi gamma e raggi gamma X, oltre che a particelle molto veloci, che se fossero in un raggio abbastanza vicino alla Terra sarebbero in grado di sterilizzare la Terra stessa, quindi di annullare o comunque ridurre drasticamente la vita sulla Terra. Ma allora, l'esplosione di una supernova è in relazione col gamma di noi esseri umani? Oltretutto, se fosse a circa 5.000 anni di distanza dalla Terra, viaggiando queste particelle alla velocità della luce, ci metterebbero 5.000 anni. Quindi questa stella dovrebbe esplodere 5.000 anni prima di quello che avviene sulla Terra, e questo è abbastanza strano che si possa verificare. Quindi anche da un punto di vista fisico è molto problematico dire che tutto quello che ci succede dipende dal gamma. Ci sono tanti altri fattori e le nostre azioni sicuramente hanno un'importanza, ma un'importanza limitata entro un certo ambito abbastanza modesto. Noi possiamo credere che questo gamma si porti di vita in vita, ma potremmo anche non credere. Chiaramente anche in questa vita stessa le nostre azioni avranno delle conseguenze, alcune immediate, alcune più remote, alcune probabilmente non si manifesteranno in questa vita, forse in qualche futura, non è detto, non possiamo saperlo questo. Per cui, ecco, anche quello del credere che tutto dipenda dal karma è una visione che non appartiene all'insegnamento originario del Buddha, ma che comunque appartiene alla quasi totalità dell'insegnamento buddista contemporaneo. Un altro aspetto che nei secoli si è manifestato è quello del ritenere il risveglio o illuminazione, ma io pisco risveglio perché Bodhi rappresenta l'intelligenza più pura degli esseri incarnati, e quindi il raggiungere questo livello di consapevolezza elevato è un aspetto che riguarda la persona, mentre illuminazione mi ricorda qualcosa che arriva dall'alto, un aspetto più religioso rispetto al risveglio, che è l'insegnamento originario del Buddha, anche se adesso probabilmente la parola illuminazione ha preso la prevalenza sul risveglio. Ma se torniamo agli insegnamenti originali, Bodhi è proprio questa intelligenza, quindi questa intelligenza che si risveglia, che sia estremamente difficile da raggiungere. Dopo la scomparsa del Buddha, molti monaci cominciarono a ritenere che questo risveglio fosse molto problematico e difficile da raggiungere. Ma più riteniamo che una cosa sia difficile e impossibile da raggiungere, più questa effettivamente diventa impossibile da raggiungere. Il Buddha, nella sua generosità, per il resto della sua vita, predicò ininterrottamente per 45 anni per aiutare tutte le altre persone a raggiungere il risveglio, quindi a liberarsi dalla sofferenza. Lui avrebbe potuto ritirarsi in un boschetto e vivere serenamente di per sé, senza doversi affaccendare nelle liti nel sangha, nelle persone che non lo sopportavano, nei bramani che erano contrari al suo insegnamento. Avrebbe potuto ritirarsi e vivere beatamente. Lui l'ha fatto per generosità. Però questi monaci piano piano cominciarono a pensare esclusivamente al loro personale risveglio, dedicando meno attenzione ai laici e diventando in un certo senso un po' egocentrici e un po' egoistici. E quindi questo risveglio diventò sempre più difficile. Ma in un altro sutra, un altro asceta itinerante, questa volta è Vacciagotta, un monaco che alcuni di voi già conoscono, che è molto simpatico, perché faceva un sacco di domande al Buddha, dice, ma Gotama, qualcuno dei tuoi monaci ha raggiunto il risveglio? Sì, Vacciagotta, non 100, non 200, non 500, ma più di 500 monaci hanno raggiunto il risveglio in questa vita. Ah, ma qualche monaca, insomma, nel periodo vedico le donne erano poco considerate, il Buddha le accettò nel suo sangha, quindi c'è stata una grande rivoluzione anche su questo aspetto, però Vacciagotta dice, ma qualche monaca ha forse raggiunto il risveglio? Non 100, non 200, non 500, ma più di 500 monache hanno raggiunto il risveglio. Ma Gotama, qualche laico ha raggiunto il risveglio, i laici poi non sono neanche monaci, sono non 100, non 200, non 500, ma più di 500 laici hanno raggiunto il risveglio. Ma qualche laica, proprio siamo alla fine della piramide, qualche laica ha raggiunto il risveglio. Ah, sì, Vacciagotta, non 100, non 200, non 500, ma più di 500 laici hanno raggiunto il risveglio in questa vita. Per dire che questo risveglio, che noi riteniamo così, come questi monaci dopo la sua morte, che riteniamo così raro e problematico, era sì una faccenda che richiedeva impegno, dedizione, ma non era qualcosa di così assolutamente irraggiungibile. E che quindi, applicandosi, era comunque possibile da raggiungere. Mentre anche oggi, nella visione buddista, il risveglio è sempre un aspetto piuttosto raro e solamente pochi eccelsi riescono a raggiungere il risveglio. Poi vabbè, c'erano anche livelli inferiori, coloro che ritornavano una volta sola, coloro che erano entrati nella corrente. Comunque, anche livelli inferiori al risveglio, ma comunque di gente che ci sarebbe comunque arrivata. Quindi non riteniamo questo aspetto del risveglio come un qualcosa che solamente persone eccezionali possono raggiungere, ma che con impegno e consapevolezza possiamo metterci almeno in cammino su quella direzione. Ecco, sui maestri antichi, è un'altra cosa molto interessante, i maestri antichi e contemporanei, poi diciamo che possiamo, siamo così alla fine. Maestri antichi e contemporanei. I maestri buddisti parlano spesso del loro lignaggio. Io sono il 50° maestro del lignaggio XY. Io non sono il 100° maestro del lignaggio YZ. E quindi si dà un grande valore al fatto che ci siano tanti maestri della catena dell'insegnamento. Però il Buddha non ha voluto un suo successore. Non c'è un successore designato da Buddha, non c'è un Pietro nell'insegnamento del Dharma, no? Perché egli non volle che ci fosse un suo successore per vari motivi. Un suo cugino, che era monaco, che si chiamava Devadatta, che tendeva a prevalere, disse a un certo punto al Buddha, ma Gotama, tu sei anziano, perché non lasci tutte queste preoccupazioni del sangha, non ti ritiri nella tua beatitudine, lasci, dice, a me il governo del sangha. E il Buddha non lo fece, e neppure quando fu per morire lasciò un suo successore, ma lasciò un discorso, il discorso dell'isola o della lampada. Dipa in Pali significa sia isola che lampada, e disse: siate un'isola in voi stessi, oppure siate una lucerna per voi stessi, sia il Dharma, ovvero l'insegnamento, la vostra guida. Voi stessi siate consapevoli della sofferenza, dell'origine della sofferenza, dei metodi per superare la sofferenza e praticateli, siate diligenti. Una delle ultime parole che disse è: siate diligenti, non abbiate fede in me o nei miei successori, siate diligenti voi stessi, perché ognuno è fautore del proprio risveglio. Può essere aiutato, chiaramente un maestro può essere un aiuto, è ottimo che ci sono i maestri, che sono da avere gratitudine, grande gratitudine verso i maestri. Ma un maestro è come una guida alpina che dice, quando sei di fronte alla parete: guarda, se tu prendi questo appiglio e metti il piede qua, questo ti può aiutare; se invece vai da quella parte, sicuramente avrai più difficoltà. Non è la guida alpina che sale e poi a corda doppia ti tira su di peso. Il Buddha è la guida alpina che ti dice: guarda, secondo me se passi lì è meglio, se poi prendi quello spuntone arrivi più facilmente alla vetta, ma non ti tira su. Quindi ognuno è fautore del proprio risveglio, nessuno può risvegliarti. Quindi questo è un grande insegnamento. A volte alcuni maestri trascendono un poco questa visione e insomma dicono: vieni da me, io ci penso io per te. Ecco, questo non è un atteggiamento del Buddha, non è il suo atteggiamento, che era quello di dare l'indicazione, ma poi ognuno era il fautore del proprio risveglio. E quindi anche pratiche successive, per esempio il trasferimento dei meriti. Io accumulo dei meriti nella mia vita, divento un bodhisattva e poi diffondo questi meriti ai miei allievi, perché più facilmente raggiungano il risveglio. Questo non è nell'insegnamento originario, è un insegnamento diverso, può avere un senso, ma non è l'insegnamento del Buddha. Ognuno è fautore e responsabile del proprio risveglio. La benevolenza, la generosità, la compassione, la gioia, l'inclusività sono tutti fattori fondamentali. Per cui io devo essere generoso, devo cercare di apprezzare tutti gli esseri viventi, ma questo mio atteggiamento può essere un piccolo aiuto, ma non è un fattore di risveglio per nessun altro. Quindi ognuno è responsabile per se stesso, per se stessa, e questo secondo me è un grande insegnamento. Siamo tutti insieme, progrediamo tutti sul sentiero, ma ognuno cammina coi propri piedi. Possiamo essere un po' sorretti nel cammino, ma non più di tanto. Ognuno cammina con le sue gambe. Bene. Ah, ecco, l'ultima cosa, ecco, l'ultimissima cosa. L'omniveggenza è l'omniscienza del Buddha, no? A volte si rappresenta il Buddha come omnisciente, giunto al risveglio e diventato praticamente un essere divino. Ma non era questo l'atteggiamento del Buddha. Il Buddha disse sempre che lui era un essere umano che ha raggiunto il risveglio. Nulla di più. Chiaramente una persona che ha una visione allora più limpida possibile della realtà. La realtà non si manifesta, la realtà evolve nel tempo, a volte in modo del tutto imprevedibile. Per cui non c'è una realtà oggettiva, non c'è una realtà assoluta. La realtà è sempre qualcosa di relativo, di tanti aspetti che si incastrano l'uni con gli altri. Ci sono cause e condizioni che creano effetti. Questo è un insegnamento del Buddha, uno degli insegnamenti fondamentali del Buddha, che è un insegnamento estremamente moderno, oltretutto. Per cui una persona che ha una visione più limpida possibile della realtà sicuramente vede un po' più avanti di noi. Per esempio, se io ho una visione offuscata della realtà, vedo la realtà come vorrei che fosse e non come realmente è, sono come una persona che cammina nella nebbia, vede delle forme un poco confuse nella nebbia. Mentre quando io ho una visione più limpida della realtà, è come se questa nebbia piano piano svanisse e cominciasse a vedere un poco più distante. Quindi una persona risvegliata, una persona saggia, vede un poco più a lungo, un po' più avanti di me, ma semplicemente questo, non è onnisciente, non ha la conoscenza di qualunque evento. E quindi questa è una limitazione, secondo me, estremamente importante, che mi rende il Buddha molto più simpatico, perché è un essere umano con i miei problemi, con gli errori. Il Buddha stesso fece molti errori nella sua vita e arrivò in punto di morte proprio per la causa dei suoi errori, nella sua disciplina eccessivamente ascetica, e poi cambiò strada. Quindi ha fatto molti errori. Per esempio, nel Vinaya, che sarebbero le regole dei monaci, non è che lui scrisse una sua regola e poi l'applicò, ma in base alle cose che succedevano fece delle regole. Se fosse stato onnisciente avrebbe potuto scrivere la sua bella regola prima di tutto, cioè tutta bella composta, invece la fece di tempo in tempo, e alla sua morte disse: Ananda, potete cancellare le norme secondarie. Ma Ananda, che non ebbe la presenza mentale di chiedere quali erano le regole secondarie, non seppe quali furono, e quindi mantenne tutte le regole. Quindi anche questo, no, ci porta a una umanità dell'essere umano Buddha, che ha fatto un percorso estremamente importante e con grande generosità ha trasmesso questo insegnamento, e noi dopo 2600 anni siamo qua. Questo non vuol dire essere buddisti. L'insegnamento del Buddha, secondo me, trascende una visione religiosa, assolutamente, trascende anche una visione filosofica, ma è un modo, è un metodo proprio di vivere la vita e portare la serenità nella propria vita, sapendo che si invecchia, che ci si ammala, che si muore, che si sarà messi vicini a situazioni e persone che non amiamo, e saremo allontanati da situazioni e persone che amiamo. Quando riusciamo a capire questi aspetti, proveremo dolore nella nostra vita, ma eviteremo quella sofferenza che è tutto quel surplus che noi mettiamo sopra al dolore, che già sarebbe sufficiente. Il dolore che proviamo nella vita sarebbe già sufficiente. La sofferenza potremmo lasciarla andare, e questo lui ha insegnato. La sofferenza, la via per superare la sofferenza. E questa è una via che può andare benissimo ora, probabilmente tra 1000 anni, perché gli esseri umani probabilmente avranno dolore e sofferenze simili a quelle attuali, magari avranno altri che noi non possiamo neanche immaginare, ma lui insegnò questo: la sofferenza è la via di superare la sofferenza. E questo è, diciamo, il sigillo dell'insegnamento originario. Quando qualche maestro buddista insegna qualcosa che non è coerente a questo, ecco, sta mischiando una farina che non è con la farina originaria del Buddha. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, scusate se forse sono stato un po' lungo. Adesso possiamo, se lo desiderate, fare qualche minuto di pausa, e poi se qualcuno ha delle domande, delle considerazioni, delle cose da dire, potremmo metterci insieme. Io non so quel poco, quindi se fate una domanda a cui non so rispondere, dirò: mi spiace, non so rispondere. Grazie.